Castellone. Di Elisabetta Fiorito.
Bentornati a Cartellone, la rassegna teatrale di Radio 24. Apriamo con Napoli, dove al San Ferdinando fino a domani è in scena il Fu Mattia Pascal di Luigi Pirandello, regia di Marco Tullio Giordana con Geppi Gleieses.
La bellissima, una bolla di sapone, ma a volte la bolla di sapone non scoppia.
Per me, e immagino per tutti quelli che l'hanno fatto, interpretare il Mattia Pascal credo che sia un rito liberatorio, nel senso che Mattia è un inetto a tutto, come diceva di se stesso Zeno, della coscienza di Zeno, di Italo Svevo. È un uomo per tutte le stagioni, uno che ne passa di tutti i colori, che vive tre vite ed è indubbiamente una grande chance anche per un attore, perché interpretare un antieroe è molto affascinante. Il protagonista non si sa bene chi è un uomo che non ha un'identità, che ne ricerca tante, ne cambia tre nel corso della sua vita, ma poi ritorna a quella d'origine andando a visitare la lapide che si staglia sulla sua tomba al cimitero di Miragno, ma lui è là perfettamente vivo che la guarda. E lui inizia la stagione degli antieroi, che dopo Schiller, dopo l'età romantica, segna anche in qualche modo, come poi fu per Svevo con La coscienza di Zeno nel 23, e per Robert Musil nel 32, come per Viaggio al termine della notte di Céline, anche quello del 32, l'inizio della generazione degli antieroi richiede anche l'intervento dell'uomo forte, quindi l'avvento del fascismo e del nazismo.
Non avevo più te, non avevo più moglie, non avevo più suocera.
Rispetto al romanzo di Pirandello, naturalmente sono molti personaggi in meno, perché proprio perché è uno spettacolo, ma tutti i passaggi sono rispettati con grande fedeltà, i passaggi fondamentali e reinventati, ricostruiti. E c'è un doppio di Mattia Pascal, che in questo caso è Don Eligio, il parroco, che il prete che si occupa della biblioteca Boccamazza del comune di Miragno, dove è impiegato Mattia Pascal e che lo accompagnerà durante tutto il suo viaggio. Lavorare con Marco Tullio è stato piacevolissimo, una bella avventura. In qualche modo un set cinematografico, perché lui lavora anche in modo cinematografico, quindi alla fine abbiamo trovato, ricollegato punto a punto e abbiamo trovato l'unità stilistica del tutto e le carte ci tornavano.
Lo spettacolo sarà poi in tournée dal 7 al 9 febbraio al Duse di Bologna e al Franco Parenti di Milano dal 25 al 30 marzo. Passiamo a Palermo, dove al Biondo debutta in prima nazionale fino al 9 febbraio Il male oscuro. Per la prima volta in scena il romanzo di Giuseppe Berto, protagonista Alessio Vassallo, al suo fianco Ninni Bruschetta, adattamento e regia di Giuseppe Di Pasquale.
La storia, in un certo qual modo, si scrive da sola.
Il male oscuro ha avuto una rimozione determinata, come sempre accade, un po' da pretesti, a volte anche pretesti ideologici. Invece è un grande romanzo, un grandissimo romanzo che si colloca perfettamente nel novero dei grandi della letteratura del Novecento. La rimozione naturalmente è dipesa probabilmente uno dal suo autore, che aveva simpatie di destra, e due dal fatto che trattava una materia estremamente complessa, più complessa rispetto a come avevano fatto Gadda e Svevo, e naturalmente lo faceva con una forza e una ferocia ironica che non avevano avuto né Gadda né Svevo.
Questa lotta col padre è durata 60 anni.
4 mesi, per non dire di più. In verità potrei includervi senza sforzo alcuno anche il periodo prenatale.
Quindi il tentativo oggi di portarlo in scena per la prima volta in prima assoluta mondiale è sicuramente quello di rimetterlo alla ribalta, ma anche trattare il tema come e com'è nella sua più sconcertante attualità. La depressione è un male contemporaneo, non è un male oscuro in quanto tale, è un male estremamente contemporaneo che affligge, ahimè, soprattutto le giovani generazioni.
Tutto questo il mio medico lo sa benissimo, persino meglio di me potrei dire. In effetti fu lui stesso ai primi tempi della cura a darmi non l'idea della lotta col padre morto, bensì uno spunto.
La depressione nasce dalla assenza del raggiungimento dell'oggetto del desiderio. Berto, questo oggetto del desiderio lo simboleggia nel padre. Oggi noi abbiamo una costruzione quasi parossistica di oggetti del desiderio, cerchiamo sempre qualcosa e non lo abbiamo mai. E d'altronde la nostra società è la gabbia che determina la nostra depressione più assoluta.
Lei cosa si aspetta dalla psicanalisi?
Per prima cosa mio padre mi ha trasmesso il piacere dell'onestà. E io alla psicanalisi non credo granché.
No, neanche io.
Lo spettacolo sarà poi al Verga di Catania dal 14 al 23 febbraio e al Comunale dell'Aquila dal 27 al 28 febbraio. Passiamo a Milano, dove al Carcano fino a domani e poi al Palaudine il 5 febbraio è in scena Allegro Bestiale con la banda Osiris e Telmo Pievani, come ci racconta Giancarlo Macri della banda Osiris.
È uno spettacolo che parla di biodiversità, di Italia, di terra, di natura, di piante, in generale di tanti animali, ma in particolare, per chi vuole leggere tra le righe, di un animale che è forse il più stupido di tutti, l'uomo, o meglio ancora, secondo la definizione scientifica, come si dice anche nello spettacolo, l'Homo sapiens, anzi Homo presunto sapiens. In scena uno scienziato vero, Telmo Pievani, poi ci sono quattro aiutanti o presunti tali, la banda Osiris, che cercano di aiutare il professore, insomma, nei limiti delle loro possibilità. In più c'è anche un aiutante che è un marchingegno futuribile, che poi in pratica sarebbe la badante digitale nostra, o anche viene anche chiamata intelligenza artigianale, la robotta, che ci riporta con i piedi per terra quando ci lasciamo prendere troppo la mano. Il spettacolo inizia proprio da un monito della robotta che ci ricorda che cioè il rapporto sui rischi globali dell'ONU del 2024 ha stabilito che nei prossimi 10 anni le minacce peggiori per la sopravvivenza dell'umanità saranno la perdita della biodiversità e il collasso degli ecosistemi. A questo punto inizia un viaggio alla scoperta del patrimonio della biodiversità in Italia, giusto, no? È il paese con la più alta biodiversità in Europa. Attraverso immagini, schede, reperti tridimensionali veniamo a conoscenza di animali veri che sembrano finti. Il professore parla della mantide nana di Tolentino, della lucertola blu di Capri, che sembra una barzelletta, ma invece sono veri. In questo viaggio naturalmente c'è molta musica, perché sennò la banda Osiris cosa ci sta a fare in questo spettacolo? Diciamo che l'autoradio è sempre accesa e scandisce poi i momenti vari dello spettacolo. Musica che può essere seria, come l'Arca di Noè di Sergio Endrigo. Poi altri brani, c'è l'Animale di Battiato, che non roviniamo, nel senso che cerchiamo di farlo il meglio possibile. Poi ci sono altri brani che invece ne trasformiamo il testo, come Il Centro di Gravità Permanente, sempre di Battiato, che diventa lo stato di vulnerabilità permanente, che è un po' l'Italia dei nostri giorni, che siamo sempre allerta.
Avrei bisogno di uno stato di vulnerabilità permanente, che non sia più
torniamo a Roma, dove fino a domani è in scena al Teatro Torlonia Elena di Giannis Ristos con Monica Santoro ed Elena Arvigo, che ne cura anche la regia.
Non viene più nessuno. Sto quasi per scordarmi le parole. E del resto non servono. Credo si avvicini l'estate. Si muovono diversamente le tende.
Dunque, la protagonista è Elena. Elena con tutti i suoi fantasmi, con le presenze che nello spettacolo sono interpretate da... sono vissute, sono rese visibili da Monica Santoro col flauto traverso e il canto. Quindi diciamo abbiamo il visibile e l'invisibile, è molto... quindi i nostri cari, i defunti, le persone che Elena ha perso, Clitemnestra, Agamennone, Paride, Menelao, e poi anche le ancelle invece che vivono con lei e che appunto ormai la deridono, la derubano, e sono anche loro una presenza nello spettacolo.
E questa mia resistenza inconsapevole, involontaria, estranea è l'unica cosa che ho, il mio legame con queste tende, questo letto, è la mia paura!
Dunque, quello che accade in scena, in questo spettacolo, questo testo, è una rivelazione. Cioè, Giannis Ristos concede al personaggio mitologico di Elena di diventare, di essere una di noi, umana, no? Quindi la donna più bella del mondo, la causa della guerra, di tutte le guerre, no? Apparentemente, in qualche modo, che si confessa, che dice la sua, si rivela. E questo è quello che accade in qualche modo, no? Finito il tempo delle rivalità, come dice a un certo punto, possiamo guardare insieme nello stesso punto, finalmente, no? E questo è il regalo che Ristos concede poi anche a vari altri personaggi in altri monologhi, no? Aiace, Ismene, considerati come dire minori in qualche modo, più passivi, ecco, invece li rende, gli dà la parola, gli dà voce.
Oh, abbi cura di te, non darti troppa pena per eroismi, gradi e glorie, che te ne fai, che te ne fai.
E anche per questa puntata è tutto, vi ricordo che potete scriverci a cartellone @radio24.it e che potete riascoltare la puntata su podcast sul sito di Radio 24 e su tutte le piattaforme audio. Ringrazio Alessandro Chiappini in regia, vi do appuntamento a sabato alle 14:15, un saluto da Elisabetta Fiorito.